Ave Maria, cari amici, un caro saluto a voi tutti da parte di Antonio ed eccoci insieme qui nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Oggi parleremo, cari amici, di una doppia festa e anche di una doppia devozione. Che cosa succederà il 16 giugno del 2023 e che cosa succederà il 17 giugno del 2023? Si festeggiano il Sacratissimo Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria. Anzi, potremmo farne un binomio. Si festeggiano i Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Cioè, queste feste che stanno incasellate nei giorni feriali, neanche ce ne accorgiamo che la liturgia, che la Chiesa ci presenta queste due feste dedicate poi ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Ma che cosa vorrà dire? E che cosa significano anche le devozioni che sono scaturite da questi due, chiamiamoli questi due entità del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria. Allora, vedete, prima di vedere come queste feste sono state proclamate, decise dai papi, che cosa vogliono in qualche modo ricordare al popolo cristiano, andiamo subito al sodo. Sono delle feste, se volete, strane, no? Perché se si parla della festa della Pentecoste, ci ricordiamo un evento evangelico, qualcosa che è scritto anche negli Atti degli Apostoli, e cioè la discesa dello Spirito Santo. E quindi la Pentecoste ha un suo riferimento evangelico, scritturale, no? Se ci ricordiamo della festa del Corpus Domini, anche qui il riferimento è immediato. La festa del Corpus Domini si festeggia il corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. In pratica è la festa della la solennità dell'Eucaristia, nella quale il popolo cristiano adora la Santissima Eucaristia, adora Dio nella Santissima Eucaristia, adora nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e quindi anche la festa del Corpus Domini, capiamo immediatamente di che cosa si tratta e a che cosa siamo chiamati come fedeli, come credenti nella nostra religione cattolica. Ma quando ci troviamo davanti alla festa del Sacro Cuore di Gesù, quando ci troviamo davanti alla festa del Cuore Immacolato di Maria, che cosa Dio vuole da noi? Allora, diciamo subito che cosa Dio vuole da noi. Quando si parla di Sacro Cuore di Gesù, quando si parla di Cuore Immacolato di Maria, già queste parole ci lasciano un attimino perplessi. Perché parlare del Sacro Cuore, perché non dire Gesù direttamente, o perché non dire la Santissima Vergine Immacolata direttamente? Festa di Gesù, festa dell'Immacolata. Ma qui invece si parla, e ne ha parlato Gesù proprio, e anche l'Immacolata, dei loro cuori. Bene, cuore, adesso teologicamente che cosa possiamo dire? Che significa? Cuore è l'intima essenza della persona. Guardiamo il nostro cuore, però dico quello biologico, Il cuore che cos'è? È quell'organo che ci mantiene in vita. Senza quest'organo saremmo morti. Si può vivere senza un occhio, si può vivere senza un rene, si può vivere con mezzo intestino, si può vivere con un solo polmone, ma non si può vivere senza cuore. Cuore, cervello e altre cose sono il sostegno necessario, indispensabile della vita. E quando diciamo cuore, quindi diciamo quello che di più prezioso mi costituisce biologicamente, quello che è più fortemente espressivo della mia stessa vita, della mia stessa vita. Provo un'emozione? Il cuore si agita. Provo amore? Il cuore si agita. Provo odio? Il cuore si agita. Dunque il cuore è un po' quello che identifica anche la nostra vita biologica. Se ci spostiamo adesso sul terreno spirituale, il cuore è l'essenza stessa di colui che lo possiede. Quindi, quando Gesù ci parla del suo cuore, ci parla di qualcosa che gli è profondamente connesso e connaturale. Il suo cuore, la sua essenza. Dio è amore, ci dice San Giovanni, il cuore è quello che rappresenta l'amore. Noi diciamo addirittura che la sede dell'amore è il cuore, no? Ti do tutto il mio cuore, significa ti do tutto me stesso. Quindi cuore, riassumendo, è la sostanza più profonda e quello che ci rappresenta più intimamente. Il cuore di Gesù, dunque, rappresenta l'amore di Gesù. Allora, quando nostro Signore Gesù nel 1673 apparve a una suora dell'ordine delle Visitandine, Santa Margherita Maria Alacoque, le apparve facendosi vedere con il petto aperto nel quale si poteva vedere un cuore di carne, ma con dei segni. Il cuore di Gesù appariva fiammeggiante, sormontato da una croce, coronato di spine. Gesù, sapete che cosa dice a Santa Margherita Maria Alacoque? Dice: guarda questo cuore che ha tanto amato gli uomini. E allora che cosa vuol dire questo, cari amici? Che cosa sono queste feste? Che cosa sono queste visioni? Che cosa è venuto a dirci, ma non solo a Santa Maria Margherita Alacoque? Che cosa è venuto a dirci a noi? Gesù, mostrando il suo cuore coronato di spine, fiammeggiante e sormontato da questa croce. Ci è venuto a ricordare qualcosa di profondamente sconvolgente per noi. Noi tutti, cari amici, eravamo perduti, eravamo perduti. Non ce ne rendiamo conto, ma il peccato originale e i nostri peccati personali farebbero di noi un popolo di perduti. Prima della redenzione di nostro Signore, l'umanità, se non vi fosse stata la redenzione, era destinata tutta l'umanità a non vedere mai più Dio, a essere separati per sempre da Lui. E noi ci potremmo dire: ma quante persone buone ci stanno, quanti di noi magari fanno pochissimi peccati, quanti riescono a riconoscere e a praticare la volontà di Dio che è scritta nei nostri cuori. Tanti, moltissimi. Tutto inutile, cari amici, tutto inutile. Non avremmo mai potuto rivedere Dio, non avremmo mai potuto varcare le porte di un paradiso che pure era stato creato per noi. Per grazia di Dio, vedete, Dio ha mandato suo figlio e l'Immacolata Corredentrice, i quali, a prezzo inimmaginabile per noi, ci hanno riscattati, ci hanno redenti, Redentore e Corredentrice, hanno pagato i nostri debiti, ci hanno difesi davanti al giudizio di Dio, ci hanno strappati dalle mani del maligno, dagli artigli del maligno, che ci teneva in pugno. San Paolo lo dice bene, ha strappato il chirografo che ci era sfavorevole, che significa tutti condannati. Ma io ho fatto pochi peccati, tutti condannati, tutti condannati. Dio invece nella sua grande misericordia è sceso sulla terra, ha accettato la sua nascita, la sua incarnazione innanzitutto, perché Dio onnipotente si è fatto niente, si è fatto uomo, ha accettato una vita di penitenza, ha accettato di redimerci, offrendosi vittima sacrificale per riscattarci, per salvarci dalla perdizione. Allora quel cuore perché è coronato di spine? Perché Gesù è stato coronato di spine, perché Gesù ha patito una passione. E se noi ne vedessimo anche un fotogramma, vedete, stramazzeremmo al suolo per quanto ha patito nostro Signore Gesù e la Madonna per salvarci. Allora quando Gesù viene a dire a Santa Maria, a Santa Margherita Maria Lacocque, guarda questo cuore che ha tanto amato gli uomini, da dare tutto se stesso fino alla morte di croce, e poi aggiunge, e guarda con quanta ingratitudine gli uomini accettano questo cuore, con quanta ingratitudine mi hanno corrisposto. Questo è il punto, cari amici. Era il 1673, no, è oggi, è sempre, è per tutti gli uomini fino alla fine del tempo. Questo fatto vale per noi tutti. C'è un cuore di Dio, Dio è amore, Dio ci ha amati fino alla follia della croce, Dio ci ha redenti, pensate un po', Dio ci ha riscattati uno per uno. Vediamo questo cuore amante che per noi ha dato la vita, non è soltanto creazione, redenzione e santificazione, ci ha dato tutto quello che poteva darci, per amore, e noi guardiamo quel cuore e rimaniamo indifferenti, non corrispondiamo all'amore di Gesù. Si dice, ed è giusto, che questo intervento divino, perché vedete Dio ha davanti ai suoi occhi tutta l'umanità, dal primo uomo, dai primi due uomini e donne, Adamo ed Eva, fino all'ultimo uomo e fino a quel cuore dell'ultimo uomo che batterà sulla terra. Ci ha tutti davanti. La storia per lui è affacciarsi al balcone, no? Mentre per noi è una processione che è fatta di giorni, mesi, anni, secoli, millenni, per lui è tutto un presente. Si dice giustamente che quei tempi, stiamo parlando appunto di quelli a cavallo tra il 1600 e il 1700, erano tempi difficili, erano tempi, qualcuno ha detto, di morta fede. E oggi? Oggi sono tempi di mortissima fede. E quello che ci separa tra il 1700 e oggi sono stati tempi di mortissima fede. Ma soprattutto oggi ci troviamo in tempi di morta fede. Guardiamoci allo specchio, cari amici. Non soltanto noi cristiani, cattolici, praticanti, battezzati, che abbiamo avuto tutti questi idoli, consacrati, no? A cuore immacolato di Maria, che parla la stessa lingua, vedete? Il cuore immacolato di Maria è talmente unito al cuore di Gesù. Che significa? L'essenza di Maria è talmente unita e fa un tutt'uno con l'essenza di Gesù. Anche perché il cuore di Gesù, vedete, è nato dalla carne di Maria, e quindi cuore di Maria, cuore di Gesù, stesse cellule, potremmo dire, no, oggi capiamo tante cose di biologia. Da quel corpo di Maria è venuto fuori il corpo di Gesù, senza l'intervento di seme umano. Ma sul punto di vista, sul piano spirituale, ancora di più, il cuore di Maria e il cuore di Gesù sono un tutt'uno. I sacri cuori, come diceva San Giovanni Eudes, no? Che fu uno dei devoti, uno di quelli che ha diffuso questa devozione ai sacri cuori. E lo vediamo anche in quelle immagini che troviamo nelle case, che troviamo nelle case benedette. Sacro cuore di Gesù, cuore immacolato di Maria. A Fatima, la Madonna ha fatto praticamente vedere il suo cuore immacolato e ha chiesto la consacrazione al suo cuore immacolato. Dunque, cambiano i tempi, cambiano i secoli, non cambia la sostanza dell'appello di Dio. Guardate i nostri cuori, guardate che cosa Dio ha fatto per voi. Oggi crediamo? Pochi. Oggi non crediamo? Molti. Oggi siamo vicini a Dio? Pochi. Oggi siamo lontani da Dio? La maggioranza del genere umano è lontana da Dio. E allora in questi tempi, chiamiamoli pure ancora di morta fede, Dio poteva fare due cose. Niente e tutto. Poteva fare niente. Perché se ci ricordiamo che cosa è accaduto al popolo eletto, no? Che dopo essere stato liberato, vedete, liberato come noi siamo stati liberati dal Redentore, il popolo ebraico era stato liberato da Mosè, da Dio, da Mosè il suo profeta, erano usciti dalla prigione dell'Egitto, dal faraone, che incarnava il male, e noi la stessa cosa, abbiamo fatto pure noi la Pasqua, siamo stati liberati dal Redentore, strappati dal maligno che rivendicava i diritti sulle nostre anime. Gesù, segno di Mosè, ci ha liberati, ci ha riscattati. Il popolo ebraico a un certo punto nel deserto comincia a ribellarsi contro Dio. E nella vita futura del popolo israelita, ancorché arrivato nella terra promessa, a un certo punto il popolo eletto girava le spalle a Dio, si prostituiva con gli idoli, morta fede, morto il cuore dei credenti, tiepidezza, lontananza, oblio. Dio certe volte, lo leggiamo anche nelle Sacre Scritture, che cosa ha detto? Ah, Israele, Israele, se tu mi ascoltassi, subito porterei la mia mano contro i tuoi nemici. Ma il mio popolo non mi ha ascoltato, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Guardate, queste parole affrante di Dio, questo amore non corrisposto, questo rammaricarsi a Israele, Israele popolo mio, se tu mi ascoltassi, se seguissi le mie vie, subito porterei la mia mano contro i tuoi nemici, riempirei la tua bocca, cioè significa la provvidenza di Dio ti inonderebbe di beni e di grazie. E cari amici, lì c'era questo sfogo di Dio che diceva, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Ebbene, Dio poteva fare la stessa cosa con noi, poteva fare la stessa cosa con noi, ma ha avuto pietà di noi. E allora non è venuto come se lo immaginavano i greci, no? Immaginavano Giove con i fulmini in mano, con le saette da una parte, con i fuori dall'altra, con Marte che devastava la terra. No, è apparso quest'uomo, nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha fatto vedere il suo cuore, ha detto, non ha detto popolo mio, ha detto guarda questo cuore che ha tanto amato gli uomini. E gli uomini invece sono ingrati, non mi rispondono, non mi corrispondono. Continuiamo nella nostra vita di poca fede, di poche virtù, di poca speranza, di poca carità. Addirittura oggi, cari amici, vorremmo confezionare una terra, un mondo svincolato da Dio. Vorremmo vivere senza Dio. Pensate un po'. E quelli che invece credono a Dio, ecco, arriva il tempo della morta fede, vacilliamo nella nostra fede, crediamo un poco e male, e come diceva un vescovo delle mie parti, non è tanto il problema di essere pochi credenti, ma di essere poco credente. Questo ci è venuto a dire Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo e anche attraverso l'Immacolata, con i sacri cuori che ci sono stati mostrati, il cuore immacolato di Maria, declinato al femminile del cuore di Gesù. Cuore immacolato di Maria, un cuore che noi lo vediamo trapassato da sette spade. Che significa questo segno? Che significa? Il cuore di Gesù coronato di spine, il cuore di Maria trapassato da sette spade, da sette spade di dolore. È la stessa cosa, se mi permettete, perché quelle spade non ce le ha infisse il demonio. Non ce le hanno infisse quelle spade i nemici atavici di Dio, quelli che si sono perduti una volta per tutte e non tornano mai indietro. Questi esseri che ci vorrebbero portare tutti all'inferno. No, non è la mano di Satana che ha infisso le spade nel cuore di Maria, è la nostra mano. Siamo noi suoi figli che non corrispondiamo all'amore di Dio. Siamo noi. Quando il vecchio Simeone ha detto, te lo dico un po' in latino, perdonatemi, tua ipsam animam per transibit gladius, anche a te una spada trapasserà l'anima. Chi è che ha crocifisso Gesù? Certo, c'è stata la macchinazione del maligno, Certo, c'è stata una regia occulta, lo sappiamo, però noi siamo stati crocifissi ad Gesù con i nostri peccati e a trapassare il cuore immacolato di Maria con le spade del dolore. Siamo noi, cari amici. Allora Dio, attraverso Gesù, attraverso il Sacro Cuore, attraverso il cuore immacolato di Maria, ce la sbatte in faccia questa ingratitudine. Ce la mostra senza reticenze. Pensate, un Dio onnipotente che si umilia fino al punto di dire: perché non mi ami? Non vedi che cosa ho fatto per te? Perché non ti converti e vivi? Perché stai lontano dal mio cuore? Che fiammeggiante, le fiamme dell'amore. Magari, amici, bisogna dire anche come stanno le cose. Quanti santi, tutti i santi, invece, hanno corrisposto all'amore di Gesù, al Sacro Cuore, al Cuore Immacolato di Maria. Pensate che San Filippo Neri gli ardeva talmente il cuore, che gli trovavano bruciate le vesti, che gli trovavano le costole deformate. San Filippo Neri. Hanno trovato le costole piegate dal fuoco dell'amore che ardeva nel suo cuore. San Pio da Pietrelcina, che addirittura gli dovevano cambiare, mettere addosso la roba bagnata perché bruciava d'amore. E tutti gli altri santi, sono state la stessa cosa. Allora voglio chiudere un po' questa parte, diciamo, più teologica, per dire: svegliamoci, svegliamoci, convertiamoci veramente. La consacrazione al cuore immacolato di Maria è un'altra grazia in più che Dio fa per fare fiammeggiare il nostro cuore di amore, per corrispondere all'amore di Dio, per vivere una vita santa, per glorificare Dio, per fare del bene al nostro prossimo, amandolo anche quando è un nostro nemico. Queste sono le opere che ci salvano, cari amici. Tutto il resto passa in secondo ordine. Tutto il resto passa in secondo ordine. Allora, questa devozione che Santa Margherita Maria la Cocca ha diffuso a cavallo appunto tra il 1600 e il 1700 è stata approvata dai papi, è stata poi dopo diffusa anche in tempi successivi da Pio IX, che nel 1856 ha diffuso questa devozione al Sacro Cuore di Gesù, a tutta la Chiesa. Ma pensate che Gesù, oltre a non darci alla durezza dei nostri cuori, che invece sono cuori di ghiaccio, ha addirittura fatto delle promesse, fatto delle promesse, promesse strabilianti. Vi faccio soltanto un esempio: Gesù ha promesso che a chi corrisponderà l'amore del suo cuore, a chi diffonderà anche la devozione al suo Sacro Cuore, ha promesso 12 cose, 12 promesse. Si parte quasi con un crescendo poi, si parte dalla prima grazia che il Signore dice: darò a ognuno le grazie necessarie al proprio stato. Questa è la prima promessa. Come seconda promessa porterò la pace e farò in modo che ci sia la pace nelle famiglie. Pensate un po' all'attualità, l'attualità di questa promessa di Gesù. Perché vede le nostre famiglie torturate, sfaldate, distrutte. Sappiamo che l'ultima guerra si combatte sul fronte delle famiglie, no? Sentiamo per televisione che cosa sta succedendo. nelle famiglie, nell'unione tra l'uomo e la donna. E noi lasciamo perdere. Ebbene, il Signore promette la pace in famiglia, pace fra gli sposi, pace con i figli, che certe volte diventano guerra. Consolerò ciascuno per le proprie, nelle proprie pene, sarò loro rifugio in punto di morte. Anche qua, vedete, ci stanno altre promesse, ricoprirò di copiose benedizioni ogni impresa che ognuno farà, e benedirò la casa nella quale sarà esposta l'immagine del mio sacro cuore, questo Gesù col petto aperto, con lo sguardo implorante, bellissimo, che dice: guarda questo cuore quanto ti amo. Ecco, queste case dove sarà presente questa immagine saranno benedette. Ma poi ci sono altre promesse verso i peccatori: sarò misericordioso, e le anime tiepide si diventeranno fervorose, ai sacerdoti darò la grazia di infiammare il cuore dei fedeli nella loro missione sacerdotale. Undicesima promessa: il nome di coloro che veleranno, che saranno devoti sul mio sacro cuore, sarà scritto nel mio cuore, nel libro della salvezza. E addirittura 12, in questo crescendo di grazie di valori incommensurabili. Gesù che cosa dice? Darò la grazia della perseveranza finale. L'anima che delerà, che sarà devota del mio cuore, del mio sacratissimo cuore, non morirà nel peccato mortale, avrà la grazia della perseveranza finale. Che cosa poi chiede in cambio il Signore? Chiede qualcosa di tangibile. Ogni primo venerdì del mese, per 9 mesi consecutivi, fare, pregare, fare la comunione riparatrice, ogni primo venerdì del mese per 9 mesi consecutivi, e le solite condizioni che noi facciamo anche quando chiediamo al Signore le indulgenze, no? Ma soprattutto la comunione riparatrice, quindi la Santa Messa, il sacramento della comunione, per la devozione dei primi 9 venerdì del mese. Allora noi rimaniamo ancora più stupefatti, perché sapete che cosa significa? Dammi niente e io ti darò tutto. Questo ci sta dicendo il Dio, no? Dammi 4 pani, dammi 7 pesci e io sfamerò una moltitudine di persone. Vieni verso di me col tuo niente e io sarò per te il tuo tutto, sarò per te la vita eterna, sarò per te il paradiso. Questa è poi la devozione dei primi venerdì del mese. Poi ci spostiamo nel tempo, nei secoli, andiamo a finire al 1917, la Madonna ci parla della consacrazione al suo cuore immacolato. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Lo dice subito, dopo aver fatto vedere il 13 luglio 1917 ai 3 pastorelli santi di Fatima l'inferno, perché nostra madre non ha paura di dirci: siete malati. Non ci ha detto la natura, il tempo meteorologico, i terremoti, l'inquinamento, le pandemie. No, ci ha fatto vedere quanto siamo malati dentro, quante di noi vanno all'inferno. Queste sono le spade che trafiggono il suo cuore. Pensate che Gesù ha riscattato ciascuno di noi personalmente, nessuno escluso, neanche l'ultimo cinese che vive dall'altra parte del mondo. Il nostro Signore ha riscattato tutti gli uomini di tutti i tempi. Potremmo essere tutti salvi. E invece, ecco qua, tempo della morta fede, dal 1700 siamo andati un po' meglio e dopo un po' peggio, e adesso stiamo andando proprio male. Molti di noi si perdono, molti di noi non credono. Ma perché non credono? Perché c'è un'azione, vedete, che nei secoli si è trasformata. Sentitemi qua e poi chiudiamo. All'inizio dell'umanità, che cosa è successo? In questo giardino terreno di Eden, giardino meraviglioso, in cui è stato collocato l'uomo e la donna, arriva un serpente e dice alla donna: è vero che non potete, ma sappiamo, no? La tentazione del serpente antico. Una tentazione quasi ingenua, perché dice: no, non è vero che non potete mangiare di questo albero. Dio sa che qualora voi ne mangiaste diventereste come Lui, conoscendo il bene e il male. E allora l'ammirazione di Eva, il desiderio di essere come Dio, le ha fatto mangiare questo pomo, che poi è diventato il pomo della discordia, il primo peccato commesso sulla faccia della terra, le cui piaghe ce le portiamo tutti noi, solo perché siamo figli discendenti di Adamo ed Eva. Ma pensate oggi, questa tentazione sarebbe, perdonate se dico qualcosa di temerario, ridicola, ridicola. Perché noi oggi sappiamo, perché l'umanità si è evoluta, perché noi conosciamo, perché noi ragioniamo meglio e siamo più sapienti di Eva, che ha ceduto e ha aperto le porte del male, e ha aperto le porte della terra al dolore e alla morte. Noi sappiamo, ma io se sono una creatura, come posso mai diventare come Dio? Che è un essere infinito, puro spirito, trascendente, onnipotente. Mi stai promettendo quello che non puoi mantenere, gli risponderemo oggi. Sei un illusionista. Il male promette, ma non mantiene, cari amici. Allora il demonio nei secoli è diventato più furbo, si nasconde nelle pieghe delle nostre concupiscenze, si nasconde, non è più come il serpente, c'ha i suoi satelliti, c'ha il mondo che opera proprio efficacemente contro la nostra salvezza, sfrutta le nostre fragilità, si insinua, no? Perché obbedire ai comandamenti? Ma perché non posso violare il mio matrimonio? Perché non posso godere senza freni dei piaceri di questa vita? Ecco che si è diventato da tentatore seduttore. E la sua opera è efficacissima. Si è insinuato, molti di noi vivono nell'oblio di Dio. Permettetemi di dire che io, che sono stato a un passo dalla morte qualche giorno fa, ho visto che nelle ultime ore siamo soli, siamo abbandonati, nessuno ci aiuta a rimetterci in grazia di Dio se l'abbiamo perduto. Non c'è tanta cura per il nostro corpo, anche una cura eroica, ma per il nostro spirito nessuno si cura, nessuno ci aiuta, nessuno ci porta i sacramenti, nessuno ci porta il viatico, nessuno ci porta l'unzione degli infermi. siamo in una trappola. Davanti a noi c'è soltanto la fine. Questa è la realtà dei nostri giorni, cari amici. Questo fa soffrire Dio. Perciò che Lui ci fa vedere un'altra volta, ogni anno, l'immagine dei Sacri Cuori, per dire: svegliatevi nella fede, diventate credenti, vi do tante promesse. Ricordiamo pure le promesse della Madonna, no? A Fatima, per la devozione, per coloro che avessero abbracciato la devozione dei primi cinque sabati, no? Qualcosa di analogo, che vi farà compagnia nella preghiera per un rosario. La Madonna ci sta dicendo: dammi un poco e io ti darò tutta me stessa e ti porterò nelle braccia di Dio. Ecco, cari amici, queste sono le due feste che ci stiamo preparando a festeggiare. Guardiamo al di là del sipario che Satana ha steso tra noi e queste realtà così perfette e così sante, che sono i Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Beh, abbiamo detto quanto basta. Per coloro che poi volessero appunto festeggiare bene e meglio, seguiteci anche nella nostra radio Buon Consiglio, catechesi e tutta la liturgia che accompagnerà questi giorni dedicati ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Io vi saluto, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando, cari fratelli e sorelle, fratelli Gesù, Ave Maria.